Ora io devo descrivere il lungolago, la fertile pianura e i monti azzurri, poiché è proprio sullo sfondo di questo paesaggio che si svolse la vita allegra e spensierata di e dei cavalieri. Il lago nasce nell'estremo settentrione, in uno splendido scenario, quale meglio non si potrebbe immaginare per un lago. La foresta e i monti lo alimentano d'acqua senza posa. Torrenti e ruscelli vi confluiscono durante tutto l'anno. Ha una sabbia fine e bianca sulla quale adagiarsi, piccole isole promontori da rispecchiare ed ammirare. Le ondine, i piccoli geni delle acque, vi si trastullano liberamente ed esso cresce, sempre più grande e bello. Lassù nel nord è lieto e tranquillo. Basta vederlo in un mattino estivo, quando si stende ancora assonnato sotto la nebbia leggera, per capire quanto è amabile e allegro. Per un poco indugia ancora scherzosamente sotto il velo che lo offusca. Poi, piano piano, scivola fuori dalla sua lieve coltre. Così incantevolmente bello, che sulle prime si stenta a riconoscerlo. Ma ad un tratto, esso si libera tutto di quel velo bianco ed appare così liscio ed aperto, illuminato dai rosei colori del mattino. Ma il lago non s'accontenta di questo gioco e si restringe tutto, riducendosi ad un piccolo stretto. Si spinge verso sud, attraverso poche dune sabbiose, si snoda e procede verso un nuovo regno e subito lo trova. Eccolo in breve farsi grande e imponente e riempirne caverne e scoscendimenti senza fondo ed abbellire una contrada laboriosa. Ciò rende le sue acque ancor più scure, meno mutevole il disegno della costa, più crudi i venti e più austero il carattere di tutto il paesaggio. È proprio un lago imponente e maestoso, solcato da innumerevoli imbarcazioni e dalle zattere che trasportano il legname, di modo che raramente prima di Natale gli è concesso riposare nel letargo invernale. Spesso anche è di cattivo umore e allora si fa tutto bianco e schiumeggiante d'ira e capovolge le barche a vela, ma sa anche adagiarsi in una quiete sognante e rispecchiare il cielo. Tuttavia vuol proseguire ancora, e anche se le montagne gli oppongono pareti sempre più alte e strette, il cammino si fa sempre più angusto. Esso continua a spingersi verso sud e giunge infine, sottile come un nastro, in un mezzo a rive di sabbia. Là si allarga di nuovo per la terza volta, ma non più così bello e maestoso. Le sponde si fanno più basse ed uniformi, lo percorrono venti più benigni e il lago può distendersi per tempo nel letargo invernale. È ancora bello, ormai ha perduto l'impeto della giovinezza e la potenza dell'età matura. Adesso è solamente un lago come tanti altri. Con le due braccia cerca annaspando la strada che conduce al lago Vener e quando l'ha trovata si getta, reso stento dagli anni, giù per gli altri stapiombi, finalmente con quell'estrema impetuosa fatica raggiunge l'ultimo riposo. La pianura al pari del lago è tutta in lunghezza, ma credetemi, non ne riesce facile snodarsi tra i picchi e le colline, dalla profonda valle all'estremità settentrionale del lago dove appunto comincia ad allargarsi, giù giù sino a dove può finalmente estendersi placida ed uniforme attorno al lago Vener. Naturalmente piacerebbe alla pianura seguire tutto il lago dall'una all'altra estremità, ma le montagne non glielo permettono. Le montagne sono possenti muraglie di granito, ricoperte di boschi e solcate di burroni, dove è pericoloso avventurarsi. Il muschio e i licheni fanno da tappeto all'alta vegetazione, e un tempo i loro fianchi erano abitati da selvaggina d'ogni specie. Spesso lassù dove le cime si susseguono si incontra uno stagno melmoso o pozze d'acqua scura. Qua e là si incontra anche una carbonaia o una radura dove gli alberi sono stati abbattuti, oppure anche un tratto di terra dissodata. E tutto questo sta a testimoniare che ai monti non dispiace il lavoro dell'uomo. Per lo più, tuttavia, essi se ne stanno avvolti in una pace profonda e inalterata, lasciando che il gioco eterno delle luci e delle ombre s'avvicendi sui loro pendii. Con queste montagne la pianura, che è mite, fertile ed ama il lavoro, combatte lealmente una battaglia che non ha mai fine. Dovreste accontentarvi, dice la pianura ai monti, d'avermi alzato intorno le vostre muraglie, che del resto mi offrono riparo. Ma le montagne non se ne danno per inteso e spingono lunghe file di colline e aridi altipiani fin nell'acqua del lago. Innalzano su ogni promontorio torri panoramiche e si staccano tanto raramente dalle sponde che la pianura può svolgersi soltanto in pochi punti fin sul tenero letto sabbioso della riva. Ma non serve a nulla che se ne lamenti. Dovresti rallegrarti di averci qui, rispondono i monti. Pensa ai giorni che precedono il Natale, quando la nebbia gelida invade il lago ogni giorno di più. In quei giorni la nostra presenza ti rende servigi preziosi. La pianura ribatte che ha poco spazio, che non può godere alcuna vista. Come sei sciocca, dicono le montagne. Dovresti provare una volta come soffia la bora giù sul lago. Per resisterci bisogna avere un dorso di granito e una pelliccia di pini. Inoltre protesti accontentarti della vista che ti offriamo noi. Sì, e infatti la pianura contempla le sue montagne. Essa conosce esattamente l'alterno, meraviglioso gioco delle luci e delle ombre sopra i loro dossi. Sa che nella luce chiara del mezzogiorno essi sembrano affondare laggiù dove si chiude l'orizzonte, bassi e di un azzurro che si stempera nel bianco, mentre nella luce del mattino o della sera spiccano giganteschi e maestosi e di un azzurro puro come il cielo del meriggio. Talvolta la luce cade su di loro così cruda da farli diventare verdi o turchino fuco. Ed ogni sentiero, ogni gola, ogni crepaccio è visibile a miglia di distanza. Qua e là, naturalmente, accade anche che i monti retrocedano un poco, concedendo la vista del lago alla pianura. Ma quando poi le capita di vedere il lago infuriato far schiuma ed inarcarsi come un gatto selvatico, o di vederlo coperto della gelida foschia salita dagli abissi, dove le ondine stanno cuocendo il pane o fabbricando birra, allora si affretta da ragione ai monti e si ritrae di nuovo nella sua prigione. Da tempo immemorabile gli uomini hanno coltivato la splendida pianura ed ora essa è fittamente popolata. Ovunque un torrentello precipitando a valle bianco di spuma si getti in un'insenatura del lago, sono sorti mulini e segherie, e i punti più chiari ed aperti, dove la pianura giunge sino al lago, sono sorte chiese e case parrocchiali, ma ai piedi delle vallate a mezza costa, dove il terreno sassoso non può essere coltivato a grano, si adagiano i casolari dei contadini, le case degli ufficiali e i contadini. Bisogna considerare, tuttavia, che nel ventesimo anno dello scorso secolo la pianura non era coltivata come oggi. Larghi tratti di terra, ora fertili e rigogliosi, erano a quel tempo ricoperti dal bosco, dal lago e dalle paludi. Anche la popolazione era di gran lunga meno numerosa e si guadagnava il pane chi come parrucciaio, chi lavorando a giornata presso le numerose officine e segherie, o andando a lavorare in paese straniero. L'agricoltura non bastava a dar loro da vivere. A quei tempi gli abitanti della pianura si vestivano di stoffe tessute in casa, mangiavano pane d'avena ed erano contenti se riuscivano a guadagnare 12 soldi al giorno. Così, molti di loro conoscevano ristrettezze di ogni sorta, mitigate tuttavia dal buon umore e dalla serenità di spirito, oltre che da un'innata industriosità e dall'amore al lavoro. Tutti e tre insieme, il lungo lago, la fertile pianura e le montagne azzurre formavano uno splendido paesaggio e lo formano ancora oggi, come ancora oggi la popolazione è forte, coraggiosa ed operosa. Inoltre, ai nostri giorni ha fatto grandi progressi sia nel benessere sia nell'istruzione. Possano coloro che abitano lassù, intorno al lungo lago e presso i monti azzurri, vivere felici. Io voglio ora rievocare qui qualche ricordo dei loro tempi antichi.